questa scelta dipende anche dal mio modo, insieme a Roberto Sturlo, di concepire il teatro. Io amo l'arte per la vita, non mi interessa l'arte per l'arte. Amo sempre portare sulla scena spettacoli che possano offrire naturalmente uno spettacolo, quindi emozioni, sia con la lacrima o col sorriso. Ma più che altro mi interessa portare sulla scena degli spettacoli che non gettano in platea delle verità, ma dei punti interrogativi, delle inquietudini, che mandino via il pubblico con dentro qualche cosa che prima non aveva. Non sa bene che cos'è, però sono dei punti interrogativi, delle cose che vibrano dentro di lui e che possono portare ad una riflessione, ad un ripensamento. Ecco, questo è un testo proprio adattissimo a questo. Schmidt, che è un autore ormai famoso, ha scritto un romanzo che era Il Vangelo secondo Pilato. Questo romanzo in Francia ha avuto un enorme successo e ha deciso di farne due testi teatrali. Il romanzo era diviso in due parti, la prima parte è La notte degli ulivi e la seconda parte è Il Vangelo secondo Pilato vero e proprio. Questi due testi teatrali sono stati rappresentati in Francia con grande successo. Io, che avevo già di Schmidt interpretati insieme a Roberto Sturlo variazioni enigmatiche, ho chiesto la possibilità di ridurre questi due testi, che erano due spettacoli separati in due teatri diversi, in un unico spettacolo. E la prima parte è Il Monte degli Ulivi, La notte sul Monte degli Ulivi, che praticamente è la confessione di un condannato a morte la sera dell'arresto, come sottotitolo che ha messo nel suo romanzo, dove si indaga con grande rispetto sulla vita dell'uomo Gesù. È un'ipotesi poetica sulla vita dell'uomo Gesù, in attesa, sul Monte degli Ulivi, in attesa che lo vengano a prendere per portarlo poi a Gerusalemme e per poi crocifiggerlo. La seconda parte, che invece è un'indagine poliziesca che Pilato conduce, perché non è convinto che Gesù sia morto sulla croce, perché Gesù vivo non può essere, è convinto perché non crede nella resurrezione, ed è tutta un'inchiesta che conduce Pilato con grande determinazione. Alla fine rimarrà pieno di dubbi, si troverà di fronte a un mistero che lui non sa risolvere. I misteri, d'altra parte, non si lasciano risolvere. Però anche in Pilato, questa meravigliosa figura di quest'uomo, Gesù, che ha saputo diffondere questo mondo di amore che gli uomini hanno imparato grazie proprio alle sue parole, riesce anche lui ad essere conquistato da Gesù, perché gli resta il dubbio, tant'è vero che alla fine dirà: ma chissà che strada prendono le idee. E praticamente Schmidt ci dice che credere e dubitare sono la stessa cosa, solo l'indifferenza è atea. No, il primo monologo mio ed è l'uomo che racconta Gesù, perché in Francia l'aveva fatto un giovane, e io che mi ha mandato anche la cassetta, la compagnia, e io ho trovato questo giovane bravissimo, e mio ho detto: non possiamo fare questo testo, perché mentre Pilato è fatto da un uomo giovane tipo Sturlo, e io non potevo fare Gesù come giovinetto. Però guardando questa cassetta e vedendo questo attore bravissimo, io ho capito che dopo un po' non credevo più, perché secondo me non si può interpretare la figura di Gesù, sia per chi crede come per chi non crede. È troppo circondata da diciamo, un termine molto banale, da un'aureola di fascino, di mistero, di fede, di un'infinità di cose. Io posso interpretare Napoleone, posso interpretare Beethoven, ma Gesù è impossibile. E una sera, mentre mi fumavo un sigaro in piazzetta discutendo proprio con Roberto di questo testo, ho visto un vecchio che era nostro amico del quartiere, che è morto poco fa, che si chiamava Angelo, che stava su questa piazzetta a fumarsi una sigarettina, seduto sul bordo di una fontana. E ho detto: ma perché non può essere un vecchio che racconta la vita di Gesù? Ed ecco che è diventato l'uomo che racconta Gesù, che sono io che lo interpreto.
Quindi questa è una variazione che ha fatto sul testo?
Sì, certo, una variazione completamente nostra. Il testo era un intero spettacolo di un'ora e mezzo, il nostro dura 50 minuti, un monologo di 50 minuti, è già una maratona del cervello oltretutto, e l'altro dura un'ora e 5 minuti, e l'altro, naturalmente, sono due testi che ho tagliato e adattato un pochettino, specialmente alla seconda parte, quindi Il Vangelo secondo Pilato. Nella seconda parte c'è Roberto Sturlo che fa Pilato e Marco Blanchi che fa Sesto, lo scrivano. C'è un dialogo perché tutto parte da delle lettere che Pilato scrive al fratello a Roma, ma dopo un po' queste lettere non sono più lettere, sono dei dialoghi veri e propri tra questi due. Dialoghi, monologhi, sono tante stazioni come una via crucis, e questa inchiesta si divide in tante stazioni, che hanno un ritmo crescente, con dei colpi di scena, a volte di una grande tenerezza, a volte anche di una feroce ironia, e alla fine però si arriva a questa conclusione che Pilato rimane sempre turbato ma mai convinto, e dice appunto che forse questa religione, questa fede ebraica, forse si diffonderà, ma non è sicuro. E finisce però l'ultima battuta, dice: però chissà che strada prendono le idee.
Beh, ha detto fede ebraica, però poi gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù come figlio di Dio.
No, no, sì, beh, però Gesù si è professato, Gesù è ebreo. Dico, sui temi dei Vangeli abbiamo pochissime notizie storicamente provate. Una vera notizia storica, ad esempio, di Gesù, la dà Tacito negli Annali, che a un certo punto dice che, parlando di Nerone che lo accusava di aver bruciato Roma, e dice che Nerone aveva dato la colpa ai cristiani, i quali avevano preso questo nome da Gesù Cristo, che era stato condannato in Palestina 60 anni prima. E questa è una testimonianza, un'altra testimonianza ce la dà Flavio, Giuseppe Flavio, che dice, questa è una cosa molto curiosa, che dice che a un certo punto un grande sacerdote anano condannò un certo Giacomo, che era figlio di Gesù, detto il Cristo, che era stato crocifisso a Gerusalemme. È un'altra notizia storica, perché è una relazione, Flavio, nelle storie giudaiche. Voglio dire, il nostro spettacolo non è tanto, è un'ipotesi sulla storia di Gesù e anche di Pilato, ma è un'ipotesi poetica basata su Vangeli canonici, su Vangeli apocrifi e su anche la fantasia di un autore.
Ah, è perché in effetti Smith si è rifatto anche ai Vangeli, perché lui,
sì,
parlando del suo testo, dice: il mio è una sorta di quinto Vangelo.
Sì, esatto, esatto. Tant'è vero, la cosa importante di questo testo è che Smith era, per sue dichiarazioni, era ateo, è un professore di filosofia, era ateo, poi è diventato agnostico, e poi dopo una strana notte passata in solitudine durante una gita in Africa, ha cominciato a credere, adesso è un credente. E questo testo l'ha scritto non per fare un'apologia del cristianesimo, né tantomeno per criticare il cristianesimo, l'ha scritto quasi per rispetto per tutti coloro che, pur non avendo la fede, cercano di capire e cercano di arrivarci. Io non sono credente comunque, ma con tutto il rispetto enorme, ma non, pur non essendo credente, ho nei confronti dell'uomo Gesù una commovente, non stima, commovente emozione, commovente ringraziamento per la parola d'amore che ha saputo far diffondere tra gli uomini. E credo che una posizione come la mia di rispetto riesca a cogliere proprio l'umanità di questo testo. Io sono un uomo di teatro, già detto questo mi sembra aver detto tanto, non è un fatto di pudore, voglio dire.
Al credente può dar fastidio sentire trattato Gesù, figlio di Dio, come un uomo?
No, non credo. Pensi che noi abbiamo fatto queste cose di fronte a sacerdoti, pensi, proprio 2 sere fa a Savona è venuto Boff, che è un grande teologo, a vedere lo spettacolo. È voluto restare con noi fino alle 2:30 di notte, era entusiasta di questo spettacolo, perché dice: tutte le domande che pone questo spettacolo sono domande giuste che si deve porre chiunque è alla ricerca della fede, e anche chi ha fede a volte si pone queste domande. E per dire, un teologo, ma no, non abbiamo mai ricevuto, anzi, sono venuti religiosi, sono venuti cattolici, credenti, non credenti, e tutti hanno... No, non abbiamo mai avuto nessuna difficoltà.
La messa in scena, lei è anche il regista, ecco, parliamo anche di questo, molto una scena fissa, molto sobria, è stato fatto un lavoro sapiente con le luci.
Sì, nella prima scena un monologo di 50 minuti dove c'è una panca, un bastone e un libro, è una candela, ecco, non c'è nient'altro, è una persona. Nell'altra sono scene sobrie, sì, abbiamo le luci, certo, le luci hanno un valore di racconto, più che di descrizione del racconto, sono luci che interpretano, specialmente nella seconda parte. Le due frasi che sono state sempre presenti nel mio lavoro, oltre che di regista, di adattatore dei due romanzi, sono: una appunto è la frase che si dice nel testo, credere e dubitare sono la stessa cosa, solo l'indifferenza atea, e l'altra è una frase di Harold Bloom che dice: è possibile che Gesù sia stato un enigma anche per se stesso, che è una frase di grande rispetto, perché la cosa di Gesù, che fino all'ultimo è l'ultima frase che dice Gesù, dice: tra qualche ora sarò morto e si saprà veramente se sono il figlio di Dio o se ero uno dei tanti, uno di più. Quest'uomo che dubita del suo essere divino fino all'ultimo è una cosa di una commozione, non solo umana, è qualche cosa di più che una commozione umana, a mio avviso. È un rendersi conto di un uomo che si sente abitato da qualcosa più grande di lui e che si sente che Dio si aspetta molto dalla sua vita e che ha il pudore verso se stesso di credersi veramente figlio di Dio.
Lei ha avuto il pudore di, no, di non interpretare, certo, Gesù, ecco.
Certo. Ma è difficile spiegarlo. Vede, il palcoscenico è quel luogo magico dove qualche volta la razionalità fiorisce in un fatto poetico. Io credo che in questa prima parte si sia verificato questo, perché la gente, dopo il primo momento di perché naturalmente ci sono degli interventi di regia, perché ho completamente cambiato il ruolo del protagonista, non è più un giovane, è un vecchio che racconta Gesù, ma dopo un po' è Gesù che racconta la sua vita e diventa bambino, diventa Erode, diventa Giovanni Battista, diventa la madre Maria, diventa... è un momento magico che solo il palcoscenico può offrire. Non so spiegarle razionalmente, è un fatto che non è completamente razionale, ma come dicevo prima, il palcoscenico è quel luogo magico dove 2 più 2 non fa più 4, ma può diventare un cielo stellato, un campo di papaveri rossi. Io ho molta fiducia nella parola e molta fiducia nei concetti che si esprimono con la parola. Io credo che più la scena è semplice e più, se è un test di parola logicamente come questo, e più la parola ha un suo peso, una sua incisività. Quindi ho cercato di scarnificare il più possibile, specialmente nella prima parte. Generalmente questo serve sia per il musicista, come per lo scenografo, come per il costumista. È chiaro che il primo input dico: io vedo questo testo in questo modo, vedo queste musiche in questo modo, dopodiché aspetto che uno, specialmente bravo come Mazzocchetti o come Carosi, scenografo, facciano fiorire le loro idee su certi input che dà il regista, è inevitabile questo. Con Mazzocchetti abbiamo pensato alle musiche che siano sempre delle musiche non descrittive, ma musiche interpretative, come le luci, e questo spero di farmi capire, perché vede, il commento musicale in teatro può essere di una banalità sconcertante. A volte le musiche nascono da una battuta, dal perché di una battuta. Se una battuta ha un'emozione particolare, ecco che nasce una musica particolare. Non è che si può dire una bella musica, la adattiamo a questa frase perché magari è commovente. No, sono sempre musiche che partono dall'emozione di chi sta interpretando in quel momento un personaggio. Specialmente in momenti come questi, e non voglio apparire né noioso né barboso, dire che la cultura non deve essere assolutamente noiosa, ma in momenti come questi è un invito per tutti quelli che fanno arte, non solo l'arte del teatro, ma l'arte della musica, di pensare sempre che l'arte deve servire la vita. Diceva Brecht una cosa che è indimenticabile per me: tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte, quella del vivere. E io credo che ad esempio l'arte del teatro contribuisca nel suo piccolo all'arte del vivere.